Vado a salutare e lo abbraccio virtualmente Stefano Discreti. Ciao Stefano.
Ciao Stefano.
Ciao, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio ai radioascoltatori.
Grazie, grazie, grazie Stefano. Io mi ricordo che io ti ho letto un po' di giorni fa o qualche settimana fa, anche tu ti stavi facendo travolgere da un po' di pessimismo, no, per il mercato della Juventus. Allora, riepilogo e poi ti lascio la parola. Pogba arriverà, fa anche rima. Di Maria sostanzialmente arriverà e si sta puntando a Zaniolo. Forse bisognerà cedere De Ligt. Intanto ti chiedo, Pogba e Di Maria, sei contento? Che colpi sono?
Allora, facciamo una doverosa premessa, nel senso, Pogba secondo me è un acquisto importante, è un acquisto che dà nettamente ottimismo e crea ottimismo nel gruppo, diciamo, di ricrescere, no? Perché Pogba è un giocatore su cui, diciamo, fai salire il centrocampo, il livello del centrocampo che negli ultimi anni purtroppo si era abbassato notevolmente. Pogba, anche se il Pogba visto negli ultimi due anni sicuramente non è il giocatore fenomenale che ricordiamo noi, siamo ben sicuri che in Italia, con l'attuale livello del campionato italiano, sia a livello tecnico che di dinamismo, possa diventare e tornare uno dei giocatori che facciano proprio in assoluto la differenza. E quindi per me Pogba è un colpo importantissimo. Senza Pogba ero proprio depresso, lo dico proprio sincero. Per quanto riguarda Di Maria, ripeto, l'ho scritto anche oggi, mi aspetto di conoscere le condizioni, va fatta una valutazione a 360 gradi. Il nome non lo discutiamo, Di Maria è un fenomeno, è un giocatore che ha 34 anni, secondo me in Italia può ancora fare la differenza. La mia perplessità, e l'ho espresso più volte, è sulla durata del contratto, cioè se Di Maria viene solamente per un anno, io non lo so che affare sia. Lo dico proprio sinceramente e lo ribadisco, perché siamo nell'anno del mondiale, l'ultimo obiettivo vero della carriera di Di Maria, quindi lui verrà qui, ok? Ipotizziamo che lui venga solo per un anno, lui viene qui per prepararsi al meglio per il mondiale, quindi qua è un grande professionista, va bene, ma quanto mette la gamba lui nei primi due o tre mesi con l'obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni possibili al mondiale? Non lo sappiamo. Secondo poi, l'Argentina è una delle candidate, no, non lo neghiamo, no, per vincere il mondiale, quindi si ipotizza che arriverà fino in fondo, quindi l'Argentina, ipotizziamo, faccia questo mondiale che arriva fino a fine dicembre, metà dicembre, quando finirà il mondiale. Di Maria ritorna quindi a gennaio, deve rifare un'altra preparazione perché comunque sia tornerà cotto dal mondiale, e poi a maggio, giugno, quando finisce il torneo, lui non vede l'ora di tornare al Rosario Central. Allora, se questi sono i presupposti, è un colpo che non mi fa impazzire, devo dire la verità. Se lui viene con due o tre anni, questo è il discorso, secondo me è un colpo che sposta gli equilibri, è l'esterno più forte indubbiamente del campionato, ma se viene per prepararsi per il mondiale e poi subito per arrivare nelle migliori condizioni per tornare in Argentina, io non lo so di quanti colpi, questi colpi sono molto pericolosi, ne abbiamo visti tantissimi a tutti i livelli, ne abbiamo visti in passato, magari non della Juventus ma anche di altre squadre, ricordo Redondo al Milan, Rivaldo, questo piuttosto. Quando tu parli dei calciatori ad una certa età, se non hanno quella testa di volersi rimettere e calare in una realtà nuova con, diciamo, grande umiltà ma soprattutto con voglia di costruire qualcosa, rischi veramente che prendi un giocatore che viene qua e che te lo ricordi solo, ah sì, ah, è vero, Di Maria ha giocato pure nella Juve, sì, però quell'anno ha fatto solo X partite. Quindi questa è la mia perplessità. Pogba è una grandissima operazione. Di Maria voglio conoscere quanto tempo resta. Un anno, secondo me, o ti dice la botta di fortuna, cioè che Di Maria poi disegna il gol nella finale di Champions e tutti quanti ti dicono hai visto, tu che non ci credi, Di Maria, hai visto? Però se no, se uno lo analizza a freddo, un solo anno mi sembra davvero un'operazione non entusiasmante.
Vedremo, non entusiasmante. Vedremo, magari il campo ci darà delle rassicurazioni. Stefano, ti volevo fare una domanda. Abbiamo parlato di Pogba, abbiamo parlato di Di Maria. Secondo te arriverà un terzo grande acquisto della Juve? Il prossimo quale sarà?
Guarda, io devo essere sincero. Cioè, il grande acquisto che mi aspetto dalla Juventus è la non vendita di De Ligt. Perché io non vorrei fare il gioco dell'oca. quello che vai avanti e poi ritorni indietro. Perché secondo me tu stai costruendo con l'acquisto di Pogba e con quello che hai fatto di Vlahovic a gennaio, tu hai costruito i presupposti che sono nel calcio, no? Per costruire una grande squadra, ovvero creare l'asse centrale. Allora io ho De Ligt, ho Pogba, ho Vlahovic. Una volta che ho questi giocatori, se ci sommi poi gli altri forti della Juventus, no? Quindi in Chiesa che deve rientrare, Quadrato, tutto il resto, hai costruito una grande squadra. Se tu nell'anno in cui ha smesso Chiellini, perdi anche De Ligt, secondo me fai un passo, cioè vai a migliorare il centrocampo, ma ti indebolisci notevolmente in difesa. L'unico nome che nell'immediato, per il discorso instant team, potrebbe essere, diciamo, ok, hai sacrificato De Ligt, però hai preso Koulibaly nell'immediato, che non è giovane come lui, però nell'immediato prendi Koulibaly e in più riesci con i soldi rimanenti anche a prendere un altro calciatore. Allora con l'acquisto di Koulibaly, che comunque è molto complicato, perché comunque se il calciatore sta provando, non si sa se rimarrà a Napoli, in passato non si sa se bere o non bere, comunque ha detto se andrò via dal Napoli mai alla Juve per non fare un torto ai tifosi e tutto il resto. Quindi ditemi voi, metti che Koulibaly si tagliasse fuori dal discorso Juve, vendi De Ligt, come rimpiazzi De Ligt, considerando che tu non devi solo rimpiazzare De Ligt, ma tu ne devi prendere pure un altro. Perché tu devi rimpiazzare De Ligt e Chiellini. Devo dire che mi ha impressionato anche in maniera positiva in nazionale, marcando Kane e Abraham, quindi c'è non due gli ultimi arrivati, anzi, ma con un ottimo carisma. Però alla fine c'è Bonucci, ti trovi comunque Bonucci, un calciatore che ha imboccato notevolmente la parabola discendente della carriera. Già prima non era un difensore fantastico, ma era migliore nella fase di impostazione che in quella difensiva. Adesso non c'è più Chiellini, Bonucci in fase calante, vendi pure De Ligt. Ragazzi, guarda che in difesa la Juve ha grossi problemi poi.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Stefano, invece, un altro nome, noi viviamo qui a Roma, insomma anche tu, e quindi abbiamo degli amici e dei colleghi tifosi romanisti, qualche volta un po' le radio le ascoltiamo, è fortemente la Juventus su Zaniolo. Ora l'ultima ipotesi è che proponga un affare stile Chiesa, no? Il classico prestito con obbligo di riscatto, prestito di 2 anni con obbligo di riscatto. A te piacerebbe Zaniolo?
Ma a me piacerebbe sicuramente, perché il calciatore è valido, questo è in dubbio. Ma a me piace sempre quando fanno questo genere di proposte, no? Di scambi, che poi alla fine non credo che dall'altra parte abbiano l'anello al naso, no? Quando ho sentito, che ne so, la Juve sta trattando col Paris Saint Germain Paredes e gli offre Ken, io dico magari ci cascano. Oppure quando senti Zaniolo, la Juve è pronta a sacrificare Arthur, ma magari ci cascano, no? Però temo che dall'altra parte non stiano così dicendo, sì, capirai, io ti do questo e tu mi dai. Il problema di Zaniolo sono di tre tipi, secondo me. Uno, comunque sì, è giovanissimo, ma ha già subito 2 infortuni gravissimi a entrambe le gambe. E quindi sappiamo benissimo, l'abbiamo visto in passato, io te ricordo, guarda, perché voglio fare proprio una citazione juventina di tanti anni fa. Ricordo Massimo Orlando, quando arrivò alla Juventus era veramente un fenomeno, era una delle mezzale più forti del campionato italiano. Lui subì 2 infortuni molto simili a quello di Zaniolo e praticamente poi non è stato un giocatore normale, ha fatto una carriera poi fiorentina e tutto il resto, ma non ha più fatto una carriera da fenomeno. Il problema di quando prendi un giocatore che ha subito già questi infortuni è che se tu sai che se ne avrà un altro o qualcosa di simile, difficilmente poi tornerà a grandi livelli. Quindi questo è il primo rischio. Il secondo è un po' di natura caratteriale. Comunque sia, non è molto semplice, però alla Juve ne sono stati attrezzati tantissimi. E il terzo è una questione chiaramente economica, perché il discorso è se lo valuti 30, 40, oppure uno scambio con Arthur effettivamente, McKennie, e poi ci mettiamo il conto, ma se tu devi andare a dare 50, 60 milioni cash alla Roma, io ci penserei una ma più volte, questo è il discorso.
Stefano, allora, per quanto riguarda invece la fase difensiva, no? Abbiamo parlato prima di De Ligt, del possibile erede, sulla fascia sinistra come terzino il nuovo nome, insomma il nome che sta uscendo in queste ultime ore praticamente sembra fatta, è quella di Cambiaso. Credi che la Juve si fermerà solamente a Cambiaso o cercherà un altro innesto sulla fascia sinistra in difesa?
Ma io penso che fino a che ci sarà Alessandro e Rosa la Juve si fermerà con un giocatore come Cambiaso, anche perché sappiamo che in qualsiasi momento c'è la possibilità di spostare Danilo a sinistra, no? Quando magari gioca Quadrato a destra. Quindi se hai Alessandro, se prendi anche un giovane, presupposto che poi faccia partire Pellegrini, perché chiaramente se prendi Cambiaso, Pellegrini parte, perché non restano Cambiaso, Alessandro e Luca Pellegrini, perché a quel punto rischia poi di non giocare mai, no? Qualcuno dei giovani, due.
Certo.
Io credo che sia tutto collegato ad Alessandro. È ovvio che se tu hai uno spiraglio per la cessione di Alessandro, cioè, ci possiamo aspettare anche un altro colpo, ma con Alessandro che resta in rosa è chiaro che tu fai Alessandro e metti Cambiaso, che a quel punto prende il posto di Luca Pellegrini, no? Diciamo, questo è il discorso. Ma il problema della Juve è, in questo momento, se devo dire la verità, considerando la questione dell'Elite, l'unica vera certezza della difesa della Juve mi sembra essere Danilo, no? Un giocatore comunque sicuro, granitico, che sai dove metti per, anche da mediano. Il resto sono un po' tutte incognite, cioè, nel senso, Szczęsny ha comunque completato la stagione in crescendo, ma l'anno scorso è costato praticamente la lotta allo scudetto alla Juve, cioè le sue papere iniziali di inizio stagione hanno praticamente stromesso la Juve subito inizio stagione. Bonucci l'abbiamo visto, no? L'abbiamo visto anche recentemente pure con la nazionale, con le partite, nel senso, Bonucci, se c'è da difendere, non è più un difensore, è un regista difensivo, non è un difensore che marca, che difende, che l'uomo non gli fa toccare palla all'attaccante della squadra avversaria. Io ti ripeto, secondo me sì, è vero che nel calcio moderno, soprattutto quando comincia ad avvicinarsi la scadenza, se il calciatore comunque comincia a ipotizzare che non voglia rinnovare il contratto, è giusto a un certo punto anche prendere in considerazione. Però De Ligt sarebbe un'operazione devastante, secondo me, anche a livello di programmazione. Cioè, questa Juve sta trattando comunque dei calciatori over 30 o comunque vicino ai 30 anni. Cioè, se l'unico giocatore, diciamo, della rosa insieme a Chiesa e Vlahovic, che comunque ha una prospettiva di crescita ed è giovane, non sai dove può ancora arrivare, tu cominci a sacrificarlo. Non so, ormai non esistono più inceriti, però comunque è difficile da mandare giù, secondo me.
Stefano,
dipende molto da come lo sostituisci, dipende tantissimo da come lo sostituisci.
L'ultimissima, mi rispondi con un sì e con un no, perché so che devi andare via. Visto che la Juventus sta facendo un mercato su indicazione di Allegri, no? Abbiamo parlato di Stantim, eccetera. Sei d'accordo con chi dice che poi il prossimo anno Allegri non avrà più alibi?
Partiamo dal presupposto, non avrà più alibi sicuramente, dopo la stagione dell'anno scorso sulla carta non ha più alibi, ma comunque parliamo di un allenatore che ha 4 anni di contratto, quindi alibi o non alibi, non è facile mandar via un allenatore del resto di, anche se dovesse andare malissimo, che fa la Juve? Gli paga altri 2 anni di contratto così? Non lo so, quindi comunque sia, questa è sicuramente questa. La cosa che mi colpisce, e tornando e chiudiamo il discorso sul discorso De Ligt, è che Allegri ha costruito tutta la sua carriera, tutti i suoi successi sulla difesa granitica, no? Quindi invece trovarsi per assurdo ad aver rinforzato notevolmente l'attacco, aver alzato il livello a centrocampo e poi aver indebolito la difesa, mi sembra veramente strano, capito? Cioè, se uno dice Allegri, io non penso che Allegri dica sì, rinforziamo l'attacco, rinforziamo il centrocampo e la difesa, vabbè, tanto gioco col baricentro più alto, perché se noi vediamo il modo in cui gioca e ha giocato sempre Allegri, lui i successi li costruisce in difesa, quindi dobbiamo sicuramente aspettarci, in caso di cessione di De Ligt, un colpo grande, perché non voglio pensare minimamente che la Juventus si faccia trovare impreparata ai blocchi di partenza con una difesa nettamente indebolita rispetto alla scorsa stagione.
Non c'è dubbio. Stefano, grazie mille e buon lavoro.
Grazie Stefano.
Grazie a voi, a presto.
Grazie,
a presto.
Grazie.